Bentornati in onda su Radio Sherwood, siamo sempre in diretta dal parcheggio dello Stadio Canio, dallo Sherwood Festival, dalla foresta di Sherwood. Abbiamo ancora degli altri ospiti, qui uno dietro l'altro, non ci
però
si sta dietro.
Loro non suonano.
Loro stavolta non suonano, scrivono e o disegnano.
Avete
e
un progetto
basta.
Musicale? Prima domanda, prima di presentarvi.
No.
Cioè, ormai la prima domanda di default. E abbiamo qui le autrici di un webcomic, che è questa cosa che fanno i giovani, Luca. Non so se tu lo sai.
Anche noi siamo un po' l'anello di confusione.
No, a parte gli scherzi.
Io sono giovane.
Sì, Luca, tranquillo. E si tratta di un webcomic ambientato a Venezia, si chiama 157.
È la quantità giusta. Isole
e persone.
Perfetto.
E che ha avuto un lancio, secondo me, molto, molto carico, molto efficace e un proseguimento ancora più efficace. E diciamo, ci teniamo particolarmente a dargli spessore anche perché c'è una mostra in corso qui al GASP, allo Sherwood Festival, con alcune tavole appunto stampate di questa miniserie, di questa serie in digitale, che tra l'altro ha già avuto insomma qualche visitatore, diciamo. Cioè, ho visto diverse persone che si sono fermate a guardarla, che comunque non è male.
Delle persone che si fermano non solo a guardarla, ma leggono le storie che abbiamo esposto, e noi siamo affascinate perché per delle cose esposte in un punto generico di un festival non è così scontato, quindi...
E questa è una critica alla nostra logistica, che chiude qui l'intervista di oggi. No, a parte
grazie.
Gli scherzi. Grazie ragazze per essere venute.
Non abbiamo ancora detto chi sono.
Dillo, annunciale.
Anita e Marta.
Buonasera a tutti. Grazie dell'invito.
Anita è una vecchia conoscenza ormai di GASP, si può dire.
Io credo che tu mi abbia intervistato a ogni...
GASP
a ogni GASP, sì,
Confer-
sempre con cose diverse.
Il nostro
però,
regista conferma. Perché fai un sacco di cose? Anche l'edizione estiva al Pedro dell'anno scorso tu sei stata intervistata per il tuo ultimo lavoro. C'è sempre un ultimo lavoro di cui parlare con te.
Tu sei un artista che lavora veramente, non come questi qua che fanno una mezza pubblicazione l'anno, poi dopo,
poi
due anni dopo.
Lo fanno e non lo dicono.
Posso confermarlo, sì.
Se posso dire, tra l'altro c'è una cosa, secondo me, che è molto carina, cioè la cosa che ho presentato l'anno scorso al GASP, che era Rodersi il fegato, che parlava di Venezia, è il motivo per cui io e Marta ci conosciamo e lavoriamo insieme.
Oh, sì. Ecco, e loro ci hanno bruciato la domanda così.
Esatto. Perché ci piace raccontarla questa cosa.
No, diciamo appunto, l'anno scorso Anita ha presentato appunto Rodersi il fegato, che è questa storia uscita su stormi.info. Che ha anche il banchetto fisico anche qui al
che salutiamo.
Festival.
Stormi ci fa la ola da in fondo là dietro.
Salutiamo che ci segue sempre. E poi Anita ha fatto anche un'autoproduzione appunto di questa storia sullo spopolamento di Venezia. Ecco, da questo a un webcomic ambientato a Venezia. Quindi non più giornalismo a fumetti, ma o comunque un fumetto impegnato. Comunque al passaggio a un fumetto fondamentalmente di fiction, che però ha un humus, ok? Che è quello appunto della storia originale di Venezia come città, non come Luna Park, no? Come è nata l'idea e appunto come vi siete conosciute, come vi siete incontrate? Appunto, a quanto pare Rodersi il fegato è stata... Galeotto fu Rodersi
esatto.
Il fegato, ma raccontateci com'è andata.
Galeotto fu Rodersi il fegato perché già da diversi anni, io vivo a Venezia da 15 anni, avevo una mezza idea piuttosto vaga di fare qualcosa che raccontasse Venezia per come la stavo vivendo io. Quindi arrivata come studentessa, rimasta come cittadina, diventata cittadina veneziana grazie al matrimonio, attraverso questo grande atto che permette anche ai foresti di diventare locali, però era tutto molto vago. E poi ho letto il lavoro di Anita e le ho scritto. Che è una cosa che per me è nata 86, è ai limiti della maleducazione, scrivere via Facebook così senza... ho preso coraggio.
Non si fa,
insomma non ci si conosce personalmente, nessuno ci ha presentato, non abbiamo mai mangiato insieme, insomma, come
sì,
si dice.
È una roba un po'
è un
strana.
Detto che funziona in tutta Italia, in non tutto abbiamo mai mangiato assieme, funziona
tuttora
sempre.
Tuttora mi mette a disagio questa cosa. Da quel primo contatto è rimasta l'idea di sentirsi se quando io avessi concretizzato questa idea, che effettivamente si è concretizzata nell'idea di fare una graphic novel fondamentalmente, quindi un volume corposo, non so, 128 cioè, pagine. E...
Forse 157, chissà.
No, quello credo che mi avrebbero bastonato se avessi proposto una cosa del genere.
Bisogna dire che all'epoca, quando pensavamo di farne un volume unico, non avevamo ancora contato quante sono le isole di Venezia, quindi questa uscita non avremmo potuto farla autonomamente.
Ah, ok, è andata così.
Poi, per tutta una serie di motivi, abbiamo deciso, e qui veramente devo ringraziare Anita e la fortuna in generale, perché ci siamo trovate entrambe nello stesso momento della vita, con le stesse esigenze artistiche, quindi fare ad ogni costo, fare anche a costo zero, che poi è quello che fa il webcomic, pur di iniziare questo lavoro su Venezia, e abbiamo deciso di metterlo in piedi online. Ovviamente a quel punto la forma si è dovuta modificare, io avevo in mente di fare sto mattone principalmente narrativo, invece avendo quasi subito progettato di fare due pagine a settimana, due tavole a settimana, bisognava spezzare e integrare sia il discorso narrativo sia il discorso, diciamo, polemico, anche se non è una parola mi piace, di pseudo denuncia dei problemi della città. Per fortuna sono riuscita a farlo, ringrazio la mia stella, in maniera poetica e non prettamente di denuncia, che è una cosa che ci tenevo a fare perché non volevo risultare pesante per il lettore. Volevo che il lettore si intrattenesse e imparasse qualcosa, soprattutto se non è vissuto a Venezia, se è passato per Venezia solo come ospite della città. E da qui il progetto è partito e ho contato le isole sulla cartina. È stato un lavoro devastante.
Andava fatto, forse.
Soprattutto quando mi trovavo di fronte a un'isola e mi chiedevo, ma qui ci vivrà veramente qualcuno? Perché deve viverci qualcuno per essere incluso nel conto.
Perché il titolo è 150 isole e persone. Se non ci sono, certo, le persone non funziona più.
Esattamente.
Ma è vero, come dice Valerio Londini, fa ridere ma anche riflettere questo...
Allora, io l'ho letto e non l'ho mai trovato pesante né massiccio.
Non l'ho trovato pesante perché scaricarlo sono pochi giga. Quindi...
sì. E qui ringraziamo Anita per il supporto tecnologico.
E devo dire che a tratti è molto toccante, a tratti è realmente molto poetico. E qui volevo chiedere, perché parlare di persone? Cioè, o meglio, io la mia idea me la sono fatta, però volevo sapere... Perché avete scelto di parlare anche di persone e non solo di luoghi? Soprattutto perché parlate di persone che rappresentano la nuova Venezia. O meglio, nell'immaginario classico i veneziani si chiamano Bepi e Tony. Sì. Che però, però...
E Alvise.
E Alvise, che, o Zeno, che erano nomi che io pensavo non esistessero nel mondo reale.
È vero.
E invece a Venezia è pieno.
Diciamo che l'obiettivo era proprio parlare di delle persone che vivono a Venezia, perché tende a esserci la concezione che Venezia sia completamente vuota. Mi si è sentita prima, sono riparto. Diciamo, l'idea è che da fuori sembra che Venezia sia completamente vuota. Molte delle persone che vengono a visitarla non hanno nessuna idea che ci abiti qualcuno, presumono che sia una sorta di grosso museo a cielo aperto, e non è così. Allora, io, Anita, personalmente non ho mai vissuto a Venezia, ma conosco diverse persone che ci abitano, letteralmente. Ci lavorano, ci crescono i figli, ci fanno cose di vita normalissima. Quindi,
ma poi non ci hai vissuto, ma l'hai vissuta, diciamo.
L'ho vissuta perché, ovviamente, studiando lì, lavorando lì, eccetera, sono un po' una, non so, laureato onorem in veneziana.
Sì,
ti dà una cosa così.
La vedi dal di dentro, non hai un'immagine patinata.
Però sì, diciamo che abbiamo l'impressione che Venezia sia soprattutto raccontata come luogo e non come città. E la città non è una città se non ci sono delle persone, perché diventa un guscio più che altro. Per cui, da questo punto di vista, la scelta di parlare, sì, di persone. Il perché persone, diciamo, inaspettatamente veneziane... È perché in realtà sono la maggior parte le persone che non diresti che sono veneziane. I protagonisti della nostra storia sono una ragazza che viene dal centro Italia, una ragazza senegalese e un ragazzo giapponese, giusto per dare esatto, un contesto, che di fatto vivono, sono ovviamente persone di finzione, ma vivono in città, lavorano in città e hanno, sì, la loro intera vita, diciamo, sviluppata, esatto, in Venezia, centro storico.
Questa, diciamo, impostazione a livello di personaggi mi è venuta naturale perché, e qui possiamo fare un sacco di battute, però io sono nata appunto nell'86 in provincia, quindi sono cresciuta circondata da persone, bene o male, bianche, e una certa tipologia di persone. ho viaggiato molto, ho avuto la fortuna di poter viaggiare molto. Quando sono arrivata a Venezia ho visto per la prima volta, ho avuto la possibilità di vivere in una città cosmopolita, in Italia, che è ancora oggi, penso, abbastanza un'eccezione. Perché, come abbiamo detto in una delle ultime storie pubblicate, che è Isolati, i veneziani, probabilmente per il loro background di viaggiatori, commercianti, eccetera, hanno una ripulsa per chi non è veneziano, per chi è foresto, ma è una fase dell'accettazione all'interno della loro comunità. Nel momento in cui sei dentro, sei dentro. Ed effettivamente la Venezia che ho visto io, uscita dall'università, quindi un po' da quel giro di locali, persone, eccetera, è una Venezia cosmopolita, dove ci sono persone di tutti gli aspetti somatici, di background economici, culturali differenti, amalgamati, che condividono uno spazio ristretto, perché anche questo c'è da dire, che quando condividi il pianerottolo con una persona molto diversa da te, è diverso rispetto a vederla dall'altra parte della piazza, non incrociartici mai, quando i bambini vanno a scuola insieme, tra l'altro Venezia ha una grossa tradizione di adozioni internazionali, ho scoperto, e vedi effettivamente classi di bambini, si dice misti, non è una parola che mi faccia impazzire, però rende l'idea. E questa è la Venezia che ho visto io, non c'è stata un'impostazione ragionata in questo senso. Io ho amici giapponesi, brasiliani, italiani di tutti i luoghi, così. È una realtà effettiva per me.
Sì, ma infatti voglio fare un'altra domanda, però la prendo da lontana, diciamo. Io sono un grandissimo lettore e appassionato di Dago, fumetto da vecchi, classificato come fumetto da vecchi purtroppo.
Sì, un po'.
Però l'ho detto altre volte su questa radio.
Lo puoi dire anche senza un po', eh.
L'ho detto altre volte su questa radio, lo ripeto oggi, se non hai mai letto Dago non hai mai letto fumetti. Però questa è un'altra storia. Anita non ha mai letto Dago, infatti. Però
io non ho detto niente.
È un tuo limite. E no, diciamo, Dago mi ha insegnato che essere... Per essere veneziano non devi essere nato a Venezia. Cioè l'essere veneziano è il vivere Venezia in quanto città, in quanto tessuto sociale, in quanto vivere la città. Cioè non è un posto dove tu vai perché è Venezia, è un posto che vivi. Ed è una forma mentis, diciamo, che ho imparato ancora meglio da quando vivo in Veneto, no? Mm. Ricordo, io sono stato a Venezia un sacco di volte quando ero bambino. Mi ricordo la prima volta, tanti anni dopo, che ho conosciuto una persona che viveva a Venezia. E io gli ho chiesto in che senso, cioè, non è possibile, cioè se tu, sì. La prima domanda che ho fatto è stata, ma se tu stendi i panni fuori dalla finestra e cade qualcosa, è un casino, questa è stata la mia prima preoccupazione. No, a parte questo, però effettivamente Venezia, per chi non ha un impulso culturale, sociale di persone, magari come voi, no, che cercano di comunicare una Venezia diversa, ma la vive come un posto bellissimo, però turistico, dove andare alla Biennale, dove andare a visitare la piazza, dove fare delle cose di questo tipo, come una grande Italia in miniatura, diciamo. La domanda che vi faccio è una domanda complicata, mi rendo conto. Venezia comunque è un patrimonio per tutti, artistico, una cosa che è di tutti, in una certa misura, però è anche di chi la abita, no? Soprattutto. Cioè ha bisogno di un tessuto sociale, di un welfare, eccetera. Qual è la via di mezzo? Cioè, qual è la via di mezzo che voi vi immaginate? Che vi piacerebbe?
Allora,
forse?
È un discorso complesso, perché comunque ho visto negli anni che è facile puntare il dito verso determinate realtà, soprattutto si rischia di puntarle verso realtà lavorative, quindi per le persone che sono coinvolte in quelle realtà diventa un argomento scottante. Io stessa sono accompagnatrice turistica, per cui potrei avere delle opinioni vincolate alla mia professione, ai miei introiti, diciamo.
Che puoi dichiarare, cioè non è che...
E i guadagni o la professione?
No, quello che vuoi.
Opinione dei redditi in diretta.
Però, secondo me, in questo momento, il problema è lo sbilanciamento. Cioè, non dovrebbero esserci 55.000 residenti, vado a braccio, più 10.000 studenti, stima penso ottimistica, e 30 milioni di presenze turistiche. C'è uno sbilanciamento. Sarebbe bello se si tornasse a una cifra di residenti triplicata rispetto all'attuale, perché già quello conterrebbe il fenomeno. A sua volta, ed è quello che ho cercato di far capire con 157, la città è mal rappresentata, se stessa rappresenta male se stessa, e non è che sia mal rappresentata perché provano a rappresentarla e non ci riescono, non ci si prova proprio. Se tu dici a un americano Toscana, lui sa perfettamente quello che è e quello che trova. Se tu dici Venezia, troverai centinaia di interpretazioni differenti e quasi tutte non corrispondenti al vero. Io mi sono trovata a dover spiegare a delle persone venute in visita a Venezia che a luglio fa un caldo maledetto e non ne avevano idea perché credevano che Venezia fosse sul mare, tipo Meda, non so, Amalfi, no, Rimini, siamo in una laguna, ci sono delle zanzare grosse così, fa caldissimo e capivo il loro malcontento.
Una settimana fa la pioggia si è portata via un tot di ombrelloni, per dire.
Ecco, esatto. Quindi c'è un forte sbilanciamento sia tra la realtà abitativa di persone che vivono la città e le danno l'identità e quello che si aspetta il mondo. Questa cosa, secondo me, crea buona parte dei problemi che viviamo adesso. Il semplice fatto che vengano 30 milioni di persone, buona parte di quelle persone, secondo me, non troverebbero interessante venire a Venezia se sapessero quello che trovano. Ma questa è un'opinione assolutamente personale, coltivata negli anni.
Io poi, se posso dire la mia al riguardo, penso che finché non c'è gente che ci vive, è anche infinitamente meno interessante come meta turistica, perché vieni a vedere un posto, è molto bello, vedi un paio di musei, alla maggior parte delle persone la cosa interessa fino a lì, e basta, perché poi ci sono rivendite di patatine fritte, di souvenir, di cose così, che non interessano fondamentalmente a nessuno. È una cosa carina da portare a casa se ti è piaciuto il posto, ma non può essere il perno della tua visita. Quindi io e credo anche Marta pensiamo che più abitanti veri renderebbero la città più vera e genuinamente anche più interessante dal punto di vista dei visitatori, e potrebbe comunque aiutare l'impatto turistico che Venezia, che le piaccia o no, deve assorbire, perché ormai non si può tornare indietro, credo, da questa...
Ma è comunque una città a vocazione, perché è talmente bella che è ovvio che era penso inevitabile che a un certo punto il turismo diventasse la fonte principale di reddito, esclusivamente diventa...
Io entro su questo perché io avrei voluto chiedervi quali erano le vostre soluzioni per Venezia, che è una domanda complessa. Però
ricordiamoci che facciamo i fumetti, non abbiamo il sindaco di Venezia, alle sì. soluzioni sociopolitiche.
Invece chiedo un'altra cosa, che c'è un aspetto sulla tradizione veneziana, su quello che sono il lavoro a Venezia, su quelle che sono le idee di Venezia, su quello che Venezia potrebbe proporre oggi, perché sono degli unicum, le gondole, la presenza dei canali, la lavorazione del vetro, che sono degli aspetti usati turisticamente, però usati turisticamente nel senso vi porto a Murano, vi faccio comprare un po' dei vetrini e poi vi vanno fuori con un calcio in culo e non vi spiego neanche quello che è il lavoro vero, che è una cosa che realmente maestro e allievo e si tramanda, è una tradizione secolare. Quindi perché avete scelto di portare avanti questo, di citare alcune del... Penso alla storia di Nobuo che lavora le gonde, penso a una serie di cose. E perché avete scelto queste cose qui e perché non riusciamo a proporre, a rivendere fuori da ambienti magari più piccoli queste piccole tradizioni, queste piccole idee che rendono che hanno reso Venezia la città che è?
Questa è una domanda molto complessa. Di Nobu posso dire subito che è ispirato a una persona realmente esistente. Non dirò il nome perché non gli ho chiesto neanche il permesso di usarlo a modello, quindi poi rischio una bella... ed è un ragazzo giapponese che si è trasferito in Italia più di 20 anni fa e fa un lavoro da artigiano perché si è innamorato del prodotto che voleva fare. Quindi questa storia mi ha molto colpito, perché sì, è difficile andare a vivere in Giappone e lavorare lì, ma è altrettanto difficile venire in Italia e lavorare qui. Noi siamo più caotici in quel senso. Quindi Nobu nasce da quello. Però sicuramente Venezia ha un patrimonio culturale, come la maggior parte delle città italiane, da rivalorizzare. Io per esempio ho notato, vivendo la città durante la pandemia, che essendosi esaurite molte attività economiche, molte... anche mi permetto di dire brutte, quindi basate su un turismo proprio becero, così, si sono liberati un sacco di locali in affitto E da lì i veneziani sono immediatamente ripartiti. 6 mesi, 9 mesi hanno aperto, come si chiamano, gastronomie per i residenti, servizi di vendita al dettaglio di roba da mangiare, sfuso per il discorso del packaging, eccetera. Cioè la città si è subito riavviata perché la concorrenza e i prezzi impedivano a quelle energie di emergere. Quindi in realtà, pur con tutti i suoi problemi, credo che quelle energie ci siano. E le abbiamo viste anche magari alcune attività di souvenir creativi, per esempio, molto belle che ci sono in giro. Una soluzione, onestamente, io non lo so, non penso neanche che sia il mio ruolo.
Io non vorrei essere quella che ha bevuto mezza birra e comincia con i discorsi politici, ma penso che mi toccherà.
Prego.
Tu ti ubriachi con poco comunque.
Cosa?
Memori anche delle altre presentazioni che hai fatto, a te basta
non
davvero poco.
Non parliamo delle presentazioni precedenti, vi prego. No, seriamente, io credo che i lavori tradizionali abbiano un piccolo problema di rappresentazione al momento, nel senso che tutta la tradizione è stata leggermente cooptata dalla destra, genericamente parlando. Io non faccio nomi, non...
Se vanno fa, siamo una radio...
No, vabbè, vogliamo dire Lega? Non ho delle citazioni
vogliamo
specifiche
Lega
da fare, ecco, però... Diciamo che il tradizionalismo tende a essere più legato a quel tipo di movimento che è anche molto chiuso. E quindi l'idea che un ragazzo giapponese venga a casa nostra, tra virgolette,
a rubarci
a fare
il lavoro.
Il nostro lavoro tradizionale suona molto male. Nel momento in cui la vedi così, è davvero difficile accettare che ci sia un'energia all'interno della città che però non è data necessariamente dai ragazzi che ti aspetti, perché... A mio parere dovrebbe essere anche la tradizione più aperta a chi ha voglia di raccoglierla. Anche perché sì. Venezia, voglio dire, non è mai stata né chiusa né bianca né blindata, anzi, esatto. Perché sappiamo benissimo è stato un porto di mare, il primo porto la Via della Seta e quant'altro.
Ce lo insegna Dago, posso dire.
Dago,
diciamo che ridurre l'idea delle tradizioni veneziane debbono essere raccolte da qualcuno che fa Vianello di cognome e è bianco da sempre e vive in provincia magari in realtà è estremamente limitante. Aprirsi un pochettino di più alla possibilità che ci siano anche molte persone che vengono dall'India, dal Pakistan, dall'Africa, si parlava di souvenir creativi, ci sono diversi artigiani africani che hanno importato a Venezia le loro stoffe, i loro colori, le loro cose.
Assolutamente.
E hanno aperto dei piccoli negozi in realtà in cui vendono gioielli, cose fatte a mano, che è estremamente in linea con Venezia, perché l'artigianato nel tessile, nell'oreficeria, cose
simili, nelle perle, sì,
è 100% in linea con quello che Venezia è ed è sempre stata tradizionalmente, se vogliamo vederla così. Certo è, non sono... veneti da 3 generazioni e quindi suonano un po' strani. Tutto
mi viene da dire che fino a qualche tempo fa, cioè negli anni d'oro di Venezia, della Repubblica di Venezia, nessuno che faceva affari e lavorava a Venezia era Venezia da 3 generazioni, quasi nessuno. Per cui, anzi, secondo me questo tipo di meticciato, chiamiamolo così, fa proprio parte della tradizione veneziana. Una cosa che mi viene anche da dire a me personalmente, sono stato a Venezia un sacco di volte nella mia vita, fin da quando ero bambino, inaspettatamente, nonostante venga da un posto abbastanza lontano, e le 2 occasioni in cui Venezia mi è piaciuta di più in assoluto è stata quando sono andato lì per la manifestazione delle maestranze dello spettacolo, quindi era più o meno appena finito il lockdown, però c'era ancora la chiusura regionale e quindi Venezia era popolata solo da veneti e veneziani. E quindi ho visto una città vera. Cioè sono andato al bar, dal Bacaro, e c'erano dei vecchi che parlavano in veneziano e parlavano dei loro coetanei che erano morti.
Naturalmente.
Che, cioè, è una cosa che succede in tutta Italia, però l'ho visto fare in veneziano stretto, che è una cosa che non mi era mai capitata. La seconda occasione è stata quando, per una serie di motivi lavorativi, sono capitato a Venezia all'alba, alle 5 di mattina, e quindi c'erano solo veneziani che tiravano fuori frutta, pesce, eccetera, eccetera. E mi sono sentito, ecco, in queste 2 occasioni mi sono sentito a Venezia. Cioè mi sono sentito in una città che aveva delle tradizioni, degli accenti, dei modi di relazionarsi di un certo tipo. E la cosa strana è che le persone che lo facevano non erano tutte veneziane. Cioè palesemente non erano nate lì, tutti. Perché la città la fa appunto chi la vive, come dicevamo prima, no?
Sì.
E... posso andare avanti.
Penso che voglia andare a parlare da qualche parte con una domanda, perché se no... Cioè...
Mi porta, lascialo esprimere. No, perché è importante.
Io. No, io volevo raccontare queste esperienze qui perché per me sono state importanti per capire una cosa. Però la cosa appunto fondamentale che volevo sottolineare è che questa ottica qui, questa mia ottica di persona che visita Venezia e che però va a Venezia e cerca una città, non cerca un parco giochi, vuole conoscere la cultura veneta. Non veneta, veneziana.
Attenzione,
veneziana.
Potrebbero rotolare teste, non da parte mia, ma...
Ho sbagliato parola. E che me la presenti un giapponese o... Cioè, l'importante è che sia quella cosa che si fa lì, cioè... Sì. L'ho conosciuta, l'ho imparata, sicuramente conoscendo persone degli spazi sociali che frequentano anche Sherwood, ma anche appunto seguendo, curando e leggendo la storia di Anita, di rodersi il fegato, insomma... anche i ragazzi dei No Grandi Navi, insomma una serie di realtà sociali veneziane che lavorano in una certa direzione. La cosa che vi voglio chiedere è, voi avete deciso di fare un fumetto, non su questo argomento qui specifico, ma forse proprio per questo più potente, cioè raccontare la vita di persone normali che vivono Venezia, perché è una città, no?
Sì.
Secondo voi quale può essere... Cioè, voi avvertite che la storia che raccontate può comunicare questo messaggio in maniera diversa? Cioè, perché io sono sicuro che può. La domanda che vi faccio è, voi la avvertite questa cosa qui?
Allora, io penso che il fatto di includere una parte visuale sia molto molto importante, perché raccontare Venezia a parole, se non hai vissuto il puzzo del mercato la mattina, le calli strette, la casa che ti cade un po' pezzi, abbiamo una serie di storie, in particolare su come sono arredate le vecchie case veneziane, perché hanno un gusto specifico che probabilmente hanno avuto le nostre nonne, le nostre zie quando arredavano all'epoca e che si è, come dire, trasportato a quello che
tramandato.
Si trova adesso. Tramandato, grazie, scusate. E la parte visuale è molto molto importante, perché Venezia non è, ovviamente è il perno del fumetto, non è soltanto Piazza San Marco, non è il Ponte dei Sospiri, non è solo le guglie molto belle delle chiese, sì. Ha una serie di aspetti veramente zozzi, nel senso che sì. È sporca, è brutta, cade a pezzi in alcuni punti, fa parte del fascino in un certo senso. Quando la vedi da fuori hai la sensazione romantica della città antiquata, un po' abbandonata, quando la vivi... ha un odore, un sapore leggermente diverso. Quindi io penso sì che farlo a fumetti questa cosa piuttosto che scritta funzioni sì. Molto bene. Avrebbe funzionato ugualmente bene in fotografia, per esempio, fotografata in un certo modo, ma il nostro certo. Mezzo è il fumetto, quindi...
Però mi permetto, se posso, di fare un'osservazione. Hai detto tanto bene la fotografia. Io ho visto tantissime fotografie di Venezia. Fumetti che parlano ambientati a Venezia ne ho visti di meno. E... vabbè, io amo il fumetto più di me stessa, per cui mi piaceva anche l'idea di usare questo medium rispetto ad altri che hanno già esplorato più volte le varie dimensioni della città. E secondo me quello che diceva Anita è molto giusto e molto vero, perché uno degli obiettivi del fumetto è far vedere realmente o nella maniera più realistica possibile com'è la città, perché se si riuscisse a farla vedere per come realmente è, credo che molte persone in più proverebbero a venirci a vivere. Mentre invece finché è una cartolina... E infatti le prime storie che abbiamo fatto hanno distrutto proprio quel tipo di stereotipi, o almeno ci abbiamo provato, la città puzza, c'è l'acqua alta, che sono le prime cose che ti vengono chieste. Lo scopo poi era cominciare a far vedere qualcosa di più profondo.
La questione dei panni che cadono giù non...
Quella onestamente è la prima volta che l'ho sentita, mi ha fatto molto
ridere. L'unico motivo per cui non vivo a Venezia. Cioè,
lo immagino.
Mi fa estrema tenerezza, perché di solito le persone la prima cosa che chiedono è... ma non avete la macchina, ma andate a nuoto, ma al posto del motorino avete la barca. Al posto del motorino avete la barca, è un grande classico, sì, non è esattamente vero. Così comunque.
Finora nessuno mi ha chiesto se il condizionatore asciughi veramente i canali, ma forse perché ormai stiamo invecchiando e quella c'è pubblicità è abbastanza vecchia.
Asciuga il canale, quella roba lì.
No, invece forse un'ultima domanda. Se dovessimo dire, per quelli che non conoscono Venezia, perché continueranno a esserci, vabbè, un'esperienza da veri veneziani, a parte i bacari.
Eh no, è la prima che mi è venuta in mente. Ah, sì, ce l'ho.
Un'esperienza da veri veneziani, da fare, praticare, può essere qualsiasi cosa.
Ricordatevi che io non sono propriamente veneziana, ma per me l'esperienza di Venezia è andare in spiaggia al Redentore, al Lido... ubriacarsi a merda e svegliarsi all'alba davanti alla spiaggia e tornare indietro estremamente confusi mentre il sole cresce e tu prendi il primo caffè che la macchinetta del bar ti fa, perché in qualche modo
vuoto
devi tornare.
Questa esperienza
dopo aver fatto l'amore con una nutria proprio in mezzo.
Più o meno sì. No, io la rilancio con un atteggiamento dei veneziani doc che mi ha sempre fatto sorridere. Passa personaggio famoso X, l'ho visto fare con Yoko Ono, con Gwyneth Paltrow, con chi che sia, e fanno: ah, bene, c'ho Yoko Ono. E non gli fa né caldo né freddo, perché loro sono veneziani, sono importanti, loro tanto quanto Yoko Ono, Gwyneth Paltrow, eccetera, eccetera, eccetera. Io li adoro quando fanno.
E questo è socialismo reale, lo diciamo.
E questo è socialismo reale.
A parte gli scherzi, io posso solo invitare le persone che ci seguono su Sherwood.it in diretta in questo momento e che ci seguono dallo Sherwood Festival dal vivo a seguire 157 isole
e persone.
Facebook e isole e persone, perché se no non abbiamo detto niente. E su Facebook, Instagram,
siamo su Facebook come appunto 157 isole. Trovate il nostro sito web che è un WordPress, comunque 157isole.wordpress.com.
Quindi
le storie sono chiaramente gratuite.
Tutto gratis.
E non siamo su Instagram, chi segue me, che sono OianitaZ, sa che posto anche lì il reminder che la storia esce. Usciamo
esatto
tutti i lunedì con una storia nuova di in genere due pagine, a volte di più, mai di meno.
Seguite AnitaZ su Instagram, anche perché sta lanciando un'altra autoproduzione di cui vi parleremo sicuramente più diffusamente nei prossimi mesi, roba grossa.
E recuperate il suo vecchio lavoro su Stormi.
Ecco, stormi.info, importantissimo, visitate il sito, leggete la storia. C'è in corso tuttora a Sherwood Festival la mostra delle tavole, la prima mostra, tra l'altro, di questo fantastico
la
webcomic.
La prima volta che 157 esce dall'internet, ragazzi.
Yeah. L'internet è questa cosa che usano i giovani, per chi non la
conoscesse. Sì, io
conoscesse.
Sono molto a disagio, infatti. Averle viste stampate oggi mi ha rassicurato.
Noi siamo lieti di averti fatto questo regalo.
Ringraziamo ancora le nostre ospiti e seguite appunto il webcomic online, perché è l'unico modo per seguire un webcomic. Noi tra poco ci ritroviamo qui su Sherwood.it per la presentazione di Socrates, il fumetto su Socrates. E grazie ancora, ragazze.
Grazie a voi.
Grazie a voi, grazie mille.